Eccoci qui, benvenuti al podcast del venerdì con il quale rispondo solitamente alle vostre domande. Continuate a scrivermi info@carlodorofatti.com. Benissimo, vi ricordo che il podcast lo trovate nel sito di Podbean dove ci sono raccolti tutti i miei podcast in formato audio. Oppure potete seguire la diretta o vedervi il video sul mio profilo di Facebook quando vi pare, perché tanto rimane lì. Ok, allora veniamo alle vostre domande. Un bel po' di cose da vedere, vediamo di far contenti tutti se ce la faccio. Allora, dunque, c'ho una domanda molto interessante che riguarda il monte Epomeo, Agarti, la terra cava. L'ingresso nella terra cava che si dice esserci, no? Verso Ischia. E c'è una persona che mi contatta proprio perché ha avuto un sogno e da questo sogno ha ritenuto di andare, no? A interessarsi rispetto a quello che è Agarti, l'ingresso di cui spesso si parla, che coinciderebbe proprio con il monte Epomeo, dove tra l'altro si trova una base NATO, luogo molto chiacchierato perché si dice che facciano messe nere, si dice che ci siano avvistamenti ufologici, ci sono stati dei suicidi, quindi insomma qualcosa anche di inquietante quel luogo, no? Per come viene raccontato, me lo sta dicendo adesso nell'email, e insomma, lui ha sognato che doveva andare ad Agarti, lui, lei, adesso non so neanche più, ma non ha importanza, ha sognato che doveva andare ad Agarti, quindi la famosa, mitica terra cava, ma per fare questo doveva recarsi in Akasha per modificare il DNA. Vabbè, questo è il sogno. E poi ecco che studiando un po' la faccenda viene a scoprire che questa persona, credo sia di Napoli, viene a scoprire che dalle parti di Ischia c'è appunto quella che si dice essere una porta di ingresso a Agarti, no? Molto interessante questa faccenda. E sì, ne avevo sentito parlare naturalmente, il mito di Agarti, Shamballa, la terra cava e tutto quello che può essere tra mito e leggenda, la narrazione esoterica della presenza di civiltà, forse a livello etereo, non a livello fisico, o comunque ad un livello dimensionalmente parallelo, il cui accesso però a queste dimensioni corrisponderebbe a dei luoghi precisi. Raggiungendo i quali e conoscendo il modo di accedere, ecco, sarebbe possibile entrare in queste dimensioni sotterranee e lì entrare in contatto con, punto di domanda, poi le narrazioni esoteriche parlano della Lemuria sotterranea, appunto del luogo dove risiederebbe il re del mondo, quindi questo maestro dei maestri. I capi occulti, i maestri segreti della tradizione teosofica spesso si collocano non solo tra le misteriose vette del Tibet, ma anche a Shamballa, nella capitale della città sotterranea di Agarti, appunto, no? Quindi, vabbè, io ogni tanto ho degli strani ritorni di audio, comunque non ha importanza, andiamo avanti e forse quando qualcuno si aggiunge, boh, non lo so. Comunque, il sogno quindi porta questa nostra persona a interessarsi della cosa, poi mi racconta che una sua amica operatrice olistica gli dice di fare attenzione perché prima di andare in quei posti fisicamente, di fare attenzione perché più volte ha dovuto rimuovere degli impianti, sapete, no? Il discorso degli impianti alieni, cose di questo tipo. Allora, qui ovviamente siamo tra la leggenda, il mito esoterico, conoscenze esoteriche riservate all'interno di certi ambienti iniziatici e e la New Age, perché poi alla fine la New Age, il complottismo, il non sapere bene di che cosa si parla, quindi si infarcisce un po' tutto con tante cose, no? E diventa poi difficile anche seguire il discorso, perché si entra un po' in tante cose. Allora, qui mi chiede, allora, cosa posso fare? È vero, non è vero? Io ho una certa paura. Che cosa vuole significare il sogno? Beh, i sogni sono dei messaggi, perché no? Sono delle porte aperte nel nostro inconscio, ma anche verso il nostro sé reale. Quindi è stato un sogno molto interessante, che probabilmente ha una interpretazione da cogliere, no? Poi è stato anche molto specifico, no? Come si modifica il DNA entrando in Akasha? L'Akasha sarebbe quella dimensione, quella particolare biblioteca astrale di cui parla Steiner in un suo libro, ma si parla diffusamente di questa dimensione raggiungibile attraverso esperienze ultracorporee. Una volta raggiunta questa dimensione è possibile entrare in contatto con conoscenze, con esperienze evolutive molto importanti, però qua siamo all'interno di un discorso iniziatico, cioè o poni questa ricerca come prioritaria nella tua vita, tanto da far sì che la vita stessa possa metterti nelle condizioni di incontrare dei contesti evolutivi, iniziatici, esoterici, grazie ai quali tu possa percorrere un cammino che per la tua vita deve essere centrale, un cammino fondamentale, di conoscenza, di pratica, di esperienza metafisica, trascendentale anche. E questi sono temi che si riservano all'interno di determinati percorsi iniziatici proprio perché implicano anche una certa responsabilità, implicano l'onore e l'onere anche, no? Di sostenere certe conoscenze perché si decide di portare avanti un cammino preciso per se stessi e per l'umanità tutta. Quindi è chiaro che certe conoscenze non possono essere date a chiunque perché non tutti scelgono di assumersi questa responsabilità, quindi è un discorso anche logico, no? Perché io devo caricare qualcuno di una responsabilità che non ha scelto. Quindi il come si modifica il DNA, poi mettiamola così, anche se la terminologia è imprecisa, entrando in una dimensione come può essere quella dell'Akasha. Beh, è una questione che riguarda esperienze di carattere iniziatico. Quindi, conserva dentro di te questa domanda, non ti posso certo rispondere qui su due piedi su quello che è un argomento che implica tra l'altro anche una conoscenza precisa di quello di cui stiamo parlando e ci vuole tanto tempo e anche lo sviluppo di una certa sensibilità. Lo sviluppo di una certa capacità di percezione e capacità anche di elaborazione di concezioni della realtà non ordinarie, per cui ecco, risulta difficile. Siamo in un discorso sicuramente molto elevato come tipo di ambizione, di esperienza che si vuole portare avanti. È una cosa possibile, mi chiedi? Certo che è possibile. Certo, tutto è possibile operare in noi certe modificazioni, trasmutare le nostre energie, trasfigurare la nostra essenza corporea, psichica e spirituale per giungere ad un risveglio che ci metta nelle condizioni di dare un senso alla nostra incarnazione, ma di trascenderne i confini. Certo che è possibile e questo ha a che fare con la meditazione, con le dimensioni ultracorporee. Con la storia che l'esoterismo narra rispetto ad Agarthi, rispetto al nostro pianeta, rispetto all'umanità di questo pianeta che si colloca all'interno di un grande disegno, di una grande saga cosmica evolutiva di cui noi siamo parte spesso incosciente, spesso oggi evidentemente inconsapevoli di tutto questo, e allora ecco la possibilità di esprimere la volontà di percorrere un cammino. Sarà poi la vita a risponderci sincronicamente, mettendoci nelle condizioni di fare determinate scelte e quindi eventualmente di portare avanti con costanza, coerenza e impegno un cammino di ricerca interiore, di risveglio spirituale che tocca anche questo genere di conoscenze, che io libererei però da tutta una serie di strane leggende, inquietudini, gli UFO, i rapimenti, le messe nere, perché poi lì si entra in un vespaio di ipotesi, scenari terrificanti, suggestioni, perché non si capisce bene di cosa si sta parlando, e allora ecco che scattano tutta una serie di paure, di meccanismi. O da una parte di esaltazione, di fanatismo, oppure deliri, che non ci portano da nessuna parte. Per cui io direi: datti tempo, cogli questo sogno come segno, fai quello che ti senti, però tieni conto che probabilmente questo è il prodromo di un viaggio molto importante, molto interessante, di carattere spirituale, che potrai percorrere nel momento in cui si creeranno attorno a te e dentro di te le condizioni per farlo. Da lì in poi ci sarà la possibilità di avere delle risposte anche rispetto a questo sogno o ad Agarti, eccetera, eccetera. Quindi lasciati portare comunque anche un po' dal tuo sentire. Se ti vuoi recare in quei luoghi, io conosco tantissime persone che ci vanno anche per turismo. Sono stati molto bene, quindi non so, è la prima volta che sento che qualcuno poi debba stare male o preoccuparsi di chissà che o di chissà cosa. Il discorso degli impianti alieni, attenzione, perché qui cominciamo ad entrare in una vena un po' delicata e un po' particolare di quella che è oggi la New Age complottista. Per carità, può essere anche reale che ci siano strane interferenze o si possano vivere strane e anche pericolose esperienze, non lo so, lì c'è una base NATO, chissà, boh, non lo so, non è il mio campo questo genere di complottismo che ha a che fare con i rapimenti alieni, le abductions, gli impianti alieni, non è il mio campo, non ci voglio entrare in questa faccenda. Io penso che noi dobbiamo puntare dritto allo scopo, noi ci dobbiamo dare una bella svegliata, risvegliare la coscienza, entrare in contatto con un sapere antico che diventa conoscenza applicata, motivata da una volontà di conoscenza, di senso, di amore, di significato. Portiamo avanti questo lavoro interiore che è autoconoscenza, scoperta di sé, cambiamento, trasformazione, e lasciamo perdere argomenti che in questo momento non si è in grado di collocare più di tanto. Quindi, prima di preoccuparci degli alieni, preoccupiamoci di quanto noi siamo alieni a noi stessi. Poi, nel cammino, avrete ulteriori strumenti per poter collocare meglio certe cose, certe informazioni, certe ipotesi. E allora le vedrete però da una prospettiva diversa, e allora ecco che potrete mettere insieme i tasselli e il puzzle si fa un po' più chiaro. Altrimenti adesso si rischia di dire delle sciocchezze e creare delle paure, dei timori che non ha senso adesso cavalcare, ok? Quindi spero di averti dato qualche buon indizio. E poi passiamo alla domanda successiva. Allora, vediamo un po'. Ah, ok. Dice un amico, mi scrive, come sempre periodicamente faccio, anche nelle ultime ore, riguardavo i miei appunti e mi sono soffermato a pensare a come sia difficile in realtà stabilire, nonostante si siano fatte scelte molto desiderate, se siamo sul giusto percorso di vita oppure no. Caro mio, questo è proprio il labirinto esperienziale nel quale ci dobbiamo districare. Ecco la domanda che ti pongo, è la seguente: in base a che cosa possiamo stabilire con sufficiente certezza che la strada intrapresa nella nostra esistenza, parlo di quella professionale, rappresenti la nostra missione? Che tipo di sensazione, emozione, pensieri dobbiamo provare per poter essere certi che siamo sul percorso per cui siamo venuti al mondo? Allora, dal punto di vista professionale mi dici, cioè io faccio un lavoro, ho fatto una scelta, ho fatto certi studi, porto avanti una certa professione, come avere la sensazione che sono sulla strada giusta e che questo sia il mio percorso anche esistenziale? Beh, allora, senti, se tu da questo percorso trai soddisfazione, senso di realizzazione, ti appaga non solo da un punto di vista economico, sei disposto a superare anche eventuali disagi, o screzi con i colleghi, o impegni importanti, a volte stressanti, perché tuttavia senti che ti realizza tutto questo, e soprattutto se senti che c'è una molla creativa che in qualche modo ti dà la sensazione non solo di svolgere un mestiere, ma di farlo con arte, no? Quindi c'è spazio per una esperienza creativa, la tua esperienza professionale quindi è passione, è creatività, ti dà soddisfazione e sei disposto anche ad impegnarti duramente in quello che sono le esigenze, no? Che questa professione richiede, direi che sei sulla giusta strada, cioè noi dobbiamo essere fondamentalmente realizzati, felici, soddisfatti, avere quel senso di pienezza che ci permette poi anche di fare altro, il discorso è questo: quando tu svolgi una professione, torni a casa e sei sempre puntualmente stanco morto, allora c'è qualcosa che non va. Se invece, è chiaro che a volte puoi essere anche stanco, ma se invece sei, come dire, entusiasta, cioè torni a casa e senti che non sei stanco, ma sei contento. Magari sei stanco, però sei anche soddisfatto, sei contento, sei appagato, hai energia. Allora va bene, sei sulla buona strada sicuramente. Bisogna sempre fare anche un calcolo, no? Quanta energia? Com'è il bilancio dell'energia? Sono completamente devastato, risucchiato, oppure c'è un equilibrio energetico, oppure addirittura c'è un surplus energetico. Ecco, quando c'è un equilibrio energetico, ma direi a maggior ragione un surplus energetico, vuol dire che sei sulla giusta strada, ma questo per qualunque cosa, dal punto di vista affettivo, della coppia, le scelte di vita, la città in cui abiti, la professione che svolgi, gli studi che svolgi, la tua ricerca spirituale, eventualmente, se c'è. Se ti dà, pur nell'impegno profuso, un senso di appagamento e di maggiore energia, sei sulla strada che corrisponde evidentemente al tuo Dharma, perché essere in un cammino di coscienza non vuol dire soffrire, perché a volte le religioni ci insegnano che più soffri, più sei degno del paradiso. No, non è così. Noi soffriamo perché siamo dei testoni, siamo dei crapuloni, e allora dobbiamo soffrire per capire. E dobbiamo sbattere il naso per capire che magari dobbiamo cambiare delle cose nella nostra vita. E allora soffriamo, e allora poi il corpo si ammala, no? Adesso non voglio fare un discorso semplicistico, però insomma è anche un po' così, no? No, noi certo la sofferenza può essere un grande maestro, però noi la cartina al tornasole, se siamo nella direzione giusta o meno, ce l'abbiamo dal livello di soddisfazione, non dal livello di sofferenza, ok? E spero di averti dato qualche spunto di riflessione a questo proposito. Altra domanda. Ah, questa poi è fantastica. Questa è fantastica. Mi dice, vabbè, quali sono le meditazioni che possono andare, che farci andare oltre la gabbia erziana di cui ho parlato in una conferenza, la trovate su YouTube. La conferenza ha il titolo provocatorio La meditazione è pericolosa. È una conferenza mia che trovate su YouTube in cui parlo di una sorta di gabbia frequenziale nella quale ci troviamo e che la meditazione invece, ecco, ci aiuta a in qualche modo bypassare. Anche qui, come si fa? Non te lo posso spiegare così in una chat, in un video così divulgativo. Bisogna approfondire, bisogna entrare nel merito, bisogna portare avanti un percorso. Venite in accademia, io cosa vi devo dire? Io a Terni ogni venerdì sera faccio la lezione di meditazione, c'è il laboratorio di meditazione e una volta al mese, alla domenica, c'è l'accademia. Adesso tra l'altro partirà un nuovo primo anno, venite in accademia e portiamo avanti con costanza, mese dopo mese, con degli incontri full immersion, dei ragionamenti, delle pratiche, delle discipline. E che senz'altro ci permetteranno e vi permetteranno di entrare nel merito tecnico di queste questioni. Perché poi ci sono i webinar anche online, quelli del giovedì, anzi, adesso mercoledì prossimo ci sarà un webinar gratuito. E poi ci sono diversi webinar che io tengo online, però ecco, i webinar sono sicuramente un'ottima introduzione. Poi, per domande di questo livello. Come si fa a viaggiare in Agarti? Come faccio a modificare la mia configurazione psicofisica e spirituale per esplorare altre dimensioni? Come faccio a adottare delle tecniche che mi permettano di bypassare la gabbia herziana nella quale ci troviamo ingrigliati come se fossimo in una Matrix? Beh, queste sono domande che meritano un approfondimento diretto attraverso un percorso. Altrimenti, vabbè, ti posso dare la rispostina, ma io porto avanti dei percorsi di meditazione, di yoga, di lavoro sul corpo che fanno parte della grande tradizione ermetico-tantrica, perché per me quella via è stata ed è la via più adatta per portare avanti un certo tipo di possibilità. Però, ecco, detto questo, ti ho detto niente. Poi mi dici, giustamente, bravo, mi dici. Però anche tu sei in questa gabbia, rivolgendoti a me. Da dove le prendi le conoscenze? Non è che anche tu sei un agente dei servizi al soldo dell'obnubilamento collettivo che ci tiene imprigionati? Al soldo no, perché guarda, sono povero in canna, non è che sia ricco, magari. Però no, no, non sono. Beh, anche qui, ma tu mi stai dicendo, come faccio a sapere che non sei un cialtrone? Frequentami, conosciamoci e poi se, ti farai un'opinione, ma la cosa importante che noi dobbiamo fare quando percorriamo un cammino è stabilire quanto non siamo cialtroni noi, non quanto è cialtrone chi magari può condividere con noi determinate esperienze, conoscenze o che può magari farci da guida per almeno un pezzettino del percorso. Poi certo ci sono i cialtroni, ci sono i ciarlatani, ci sono i buffoni, ci sono quelli che pensano di aver capito tutto, ci sono quelli che vogliono fare i soldi cavalcando l'onda New Age, l'onda della moda, ci sono quelli al soldo, che ne so io, dei servizi segreti, che ne so, boh, però a prescindere da quello che incontri fuori di te, che ovviamente è in risonanza con te, preoccupati di quanto sei cialtrone tu nel tuo percorso di ricerca, non quanto sono cialtrone io. Poi, io ti posso dire no, non sono un cialtrone, non sono un agente dei servizi, non sono al soldo delle multinazionali. Beh, vabbè, allora ok, beh, me l'hai detto, va bene, grazie. Sì, certo, io ti posso anche dire, guarda, non è così, però frequentami, frequentiamoci, accostati al mio percorso, visto che si parla di me in un certo modo, con pulizia d'animo e una motivazione spirituale, amorevole. Con un senso di onestà, di sincerità nei confronti di te stesso, e allora ecco che forse magari potrai farti un'idea, potrai farti un'opinione e potrai anche proseguire il tuo percorso, anche a prescindere da quello che io eventualmente avrò saputo darti con il cuore e sarò grato di esserti stato d'aiuto. Però ecco, nessuno ci dà mai la certezza, perché noi siamo proprio qui per sperimentare l'incertezza, per districarci in quel labirinto di cui si parlava prima. Noi siamo qui proprio per elaborare attraverso la nostra capacità di critica, la nostra capacità di discernimento, dall'altra parte la nostra capacità di dare fiducia. In un percorso noi dobbiamo dare fiducia, perché è importante anche disporsi. con una certa apertura d'animo. Poi è ovvio che questa fiducia dovrà trasformarsi in consapevolezza, in conoscenza, dovrà trasformarsi in verifica, no? E allora dovremo poter verificare certe cose, perché la fede, la fiducia, questa postura cognitiva di apertura c'è, ci deve essere, però poi si dovranno anche misurare dei risultati concreti, perché il cammino spirituale è un cammino infinitamente concreto e pragmatico, per cui la fiducia non è da accordare a tempo indeterminato ciecamente, no, assolutamente. Però ci vuole un po' di fiducia da accordare e dall'altra parte mantenendo sempre vigile il proprio spirito critico, perché non lo sapremo mai, non lo sapremo mai, ma è questo il bello, perché dobbiamo essere noi a lottare con quella parte di noi stessi che dovrà essere trasformata, trasmutata in profonda sincerità interiore, in profonda onestà interiore. E se noi siamo onesti, ecco che sicuramente riverberemo con delle possibilità che ci risponderanno in modo onesto. E, d'altronde, il nostro spirito di discernimento è sempre giusto che sia vigile. Quindi io ti ringrazio di questa domanda, ma ti dico come posso risponderti. E poi mi dici, e poi tutto questo risveglio di coscienza sarà vero, importante, oppure sono seghe mentali? Meglio magna e beve e fregarsene? Non lo so, dimmelo tu. È una grande sega mentale oppure è la cosa più importante della nostra vita? È meglio magna, beve e fregarsene oppure è forse è giusto dare spazio a un certo tipo di sentire, a una certa intuizione? Ognuno deve vedersela con se stesso, perché poi alla fine è questo, eh? Ognuno si faccia questa domanda: ma come stanno bene quelli che non hanno problemi? Certo, ma non hanno problemi perché li hanno risolti o perché sono morti? Non hanno problemi perché sono degli zombie oppure perché effettivamente la loro scelta di incoscienza assoluta e di adesione al sistema così come ci si pone ordinariamente, quotidianamente, è quella giusta? E quindi farsi ulteriori domande non ha senso perché poi diventano seghe mentali? Vedetevela un po' voi, però ottima domanda, mi piace questa riflessione. Va bene, poi c'è una carissima amica che mi chiede, comprendendo che la soggettività vi sia e non la si possa trascendere, nell'esoterismo si può parlare di verità, ossia avere qualcosa di oggettivo e raggiungibile dall'uomo? No, secondo me si può parlare di orientamenti sensati che possono indirizzare la nostra ricerca, però si può parlare piuttosto di intelligenza più che di verità assoluta. Sono le religioni quelle che vogliono la verità assoluta, la vogliono avere e la vogliono imporre. L'esoterismo parla piuttosto di una capacità di intelligere, di una capacità di porre in relazione continuamente verità parziali tra loro a confronto, in un'alchimia infinita di possibilità che istante dopo istante noi sappiamo intelligere, risolvendo l'istanza che in quel momento la vita ci pone. Però poi ecco che il momento dopo le cose cambiano, la formula dovrà cambiare, io stesso cambio, un'altra persona dovrà adottare altre letture perché è diversa da me, quindi è una infinita alchimia esaltante, un grande gioco della conoscenza che ci obbliga a scoprire la verità assoluta istante per istante, quindi è una verità infinitamente relativa, ma essendo infinitamente relativa è specchio a quell'essere, quell'assoluto che in noi fluisce, ma che in questo momento noi dobbiamo proprio rappresentare attraverso la facoltà dell'intelligere, la facoltà dell'intelligenza, dell'elaborazione alchemica della realtà e delle sue sfide. Per cui no, non si può parlare di verità assoluta. Se uno pensa di aver raggiunto la verità assoluta è caduto nella più grande trappola che gli si poteva porre di fronte e nella quale poteva cadere. Poi certo, non è che tu mi dici ma c'è qualcosa di oggettivo, Ma certo, ci sono degli orientamenti, ci sono dei grandi filoni che possono essere più veri e altre strade che possono essere meno vere. Ci sono aspetti che possono essere meno illusori e altri aspetti più illusori. Alcuni aspetti della ricerca, dell'esperienza, dell'evoluzione che ci approssimano al reale e altri aspetti che ce ne allontanano. Sicuramente l'egocentrismo ci allontana da una visione multidimensionale, cosmica, e onnicomprensiva della vita e dell'evoluzione. Quindi, senz'altro, un cammino egocentrico è un cammino che molto più probabilmente condurrà a delle illusioni piuttosto che un cammino dove l'ego viene mitigato all'insegna di una visione più ampia. E si fonde in una visione più ampia che va oltre il sé. Ecco, per esempio, questo è un orientamento che secondo me ha senso considerare come direzione. Però anche qui, a volte l'ego è molto utile, anche in un percorso spirituale. Altre volte, invece, è deleterio anche in un percorso puramente ordinario e quotidiano. Quindi, dobbiamo sempre verificare quello che la vita, nella sua infinita dinamicità, ci pone come sfida di crescita, ok? Quindi non ci sono, secondo me, verità assolute, ci sono possibilità, alcune più vere, altre meno vere, alcune più pertinenti alla nostra dimensione, alla nostra capacità percettiva, altre alle quali accederemo magari quando avremo sviluppato una sensibilità più ampia e così via. La scienza è una porta infinitamente aperta. Dice la nostra amica, prima però bisogna accorgersi che c'è quell'egocentrismo, smascherarlo prima di trascenderlo. Certo, l'autoconoscenza è un cammino fondamentale, è il primo passo, no, della meditazione, dell'ascolto di sé, della percezione di sé, proprio per arrivare a quella sincerità profonda che ci permette di smascherare le insidie dell'ego quando è egocentrato, no? Quando si isola, confligge, compete, in forma quasi narcisista, non vede altri riferimenti che se stesso. Allora ecco che questa forma di autoreferenzialità egocentrica va sicuramente smascherata per poter essere non negata, perché noi non dobbiamo mai negare l'ego, noi dobbiamo trasmutarlo, aprirlo, lasciarlo fiorire all'insegna di un summum bonum che ci include, ma che non è a noi riservato ed esclusivo, ma non è privilegio, bensì visione evolutiva, cosmica, nella quale non ci dobbiamo smarrire. Quindi ecco perché l'ego va trasmutato ma non negato, mai represso, perché comunque noi siamo portatori di una preziosità unica e irripetibile, quindi è giusto che affermiamo la nostra diversità nei suoi limiti come nei suoi talenti e d'altro canto facciamo di questo ego un trampolino piuttosto che una gabbia. Ok? Bene, io spero di avervi dato alcune buone idee vi do appuntamento alla prossima volta. Mandatemi le vostre domande. Sappiate poi che se volete approfondire determinati temi molto specifici, c'è il webinar del martedì sera, dorofattiwebinar.com. Vi potete iscrivere e lì si approfondiscono in maniera più intensa determinati temi. Si leggono e commentano anche dei libri. Si prendono in considerazione degli argomenti e li si porta avanti anche sistematicamente. Quindi il martedì sera è un'occasione di approfondimento molto preziosa per chi è lontano da Terni. Poi, per chi è a Terni, c'è il primo giovedì del mese la conferenza, la meditazione del venerdì e l'accademia la domenica. Per chi è in Lombardia, parte in provincia di Milano, l'accademia anche lì a Robecchetto, in provincia di Milano. C'è la possibilità di frequentare l'Accademia che partirà, stiamo raccogliendo le persone, ci vuole un numero minimo di persone, lì la formula è quella del weekend, quindi ancora più intensivo perché io mi sposto, quindi cerco di ottimizzare il viaggio, i costi, eccetera, eccetera, proprio perché non sono al soldo degli illuminati della massoneria mondiale e quindi devo anch'io fare un po' i conti e ottimizzare le spese. Però ecco, io penso che questi appuntamenti siano veramente importanti e ne valga la pena, altrimenti ci sono i nostri appuntamenti online. Vi abbraccio e vi do come dire, ci sentiamo alla prossima volta, al prossimo podcast. Il podcast lo trovate in formato audio nel solito sito. Ciao a tutti e grazie per le vostre domande, sempre preziose. Ciao.